Buongiorno e buona domenica a tutti i castellani, ai nostri radioascoltatori che si fossero messi in contatto con noi attraverso la frequenza della nostra radio, Radio Alfa 88.8, oppure in streaming, radioalfanet.it. In questa domenica, e soprattutto terza del tempo liturgico ordinario, istituita da Papa Francesco proprio con una motu proprio o una lettera apostolica in forma di motu proprio, Aperuit Illis, con la quale istituisce appunto la Domenica della Parola di Dio. Oggi vogliamo parlare di questo, visto che il Santo Padre l'ha istituita, capita proprio oggi, e allora vogliamo interrogarci sull'importanza della parola di Dio, che cos'è la parola di Dio, e soprattutto la parola di Dio che fa riferimento alle sante scritture, quindi la Bibbia, oggi all'attenzione di tutta la Chiesa, sparsa sulla faccia della terra, secondo l'indicazione di Papa Francesco, è una giornata dedicata alla riflessione e all'azione in ordine all'importanza della parola di Dio nella vita dei cristiani, nella vita delle comunità cristiane, per la vita del mondo. E noi sappiamo che la Bibbia è il libro più tradotto e stampato e diffuso nel mondo, occupa sempre il primo posto alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Ecco allora che in questa rubrica, la parrocchia in piazza, dove cerchiamo di rendere partecipi tutti i nostri radioascoltatori di quanto vive la vita della comunità cristiana, non possiamo sottacere oggi questa importante iniziativa. Ma domandiamoci, che cos'è la Domenica della Parola di Dio? Già Papa Francesco, nell'indizione dell'anno santo straordinario della misericordia, il Giubileo della Misericordia, nel testo Misericordia et Misera aveva scritto il numero 7. La parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa. Con queste parole Papa Francesco, al termine del Giubileo della Misericordia, incoraggiava la Chiesa a mettere sempre più al centro della sua vita e della sua azione pastorale la Sacra Scrittura. Del resto, la parola di Dio possiede quel dinamismo e quella potenzialità che non possiamo prevedere. Già aveva detto nell'Evangelii Gaudium al numero 20 e numero 22, sempre Papa Francesco, in questo testo un po' programmatore del suo pontificato. Ecco, ha un dinamismo e una potenzialità che non possiamo prevedere, perché riesce la Sacra Scrittura, la parola di Dio, a parlare al cuore dell'uomo per fargli scoprire e incontrare l'amore misericordioso di Dio. Per questo il Santo Padre, nella lettera apostolica a conclusione del Giubileo della Misericordia, si augurava che ogni comunità in una domenica dell'anno liturgico potesse rinnovare l'impegno per la diffusione, la conoscenza e l'approfondimento della Sacra Scrittura. Una domenica dedicata interamente alla parola di Dio per comprendere l'inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo, che è appunto la Scrittura. Queste le premesse che hanno portato all'indizione di questa domenica. Oserei dire che in tutto il mondo, ormai da anni e con grande risposta da parte dei fedeli, una domenica o un periodo dell'anno è dedicato alla Bibbia. È diventato ormai una prassi comune vivere dei momenti in cui la comunità cristiana si concentra sul grande valore che la parola di Dio occupa nella sua esistenza quotidiana. Esiste nelle diverse chiese locali una ricchezza di iniziative che rende sempre più accessibile la Sacra Scrittura ai credenti, così da farli sentire grati di un dono tanto grande, impegnati a viverlo nel quotidiano e responsabili di testimoniarlo con coerenza. Così apre il motto proprio, Aperuit Illis, Papa Francesco. Ma ci fermiamo qui a tra poco. Eccoci di nuovo insieme in questa rubrica La Parrocchia in Piazza, dove oggi cerchiamo di rendere partecipi tutti i nostri radioascoltatori di quanto vive tutta la Chiesa Cattolica, avendo Papa Francesco istituito nella lettera apostolica in forma di motu proprio Aperu et Illis, la domenica della parola di Dio, terza domenica del tempo ordinario. Stavamo leggendo come in questa lettera apostolica lui cercava di recepire anche quello che ormai da anni è diventato una prassi comune in tutte le comunità cristiane, di vivere dei momenti di conoscenza, di scoperta, di meditazione della Sacra Scrittura. Continua, rispondendo alle molteplici sollecitazioni a lui giunte, perché tutta la Chiesa, con la sua grande ricchezza di tradizioni e di iniziative locali, possa camminare insieme in unità di intenti, Papa Francesco, con la lettera apostolica Aperu et Illis, ha istituito una domenica dell'anno liturgico dedicata alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa, la Domenica della Parola di Dio. Ogni anno essa sarà celebrata nella terza domenica del tempo ordinario e sarà dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio, al numero 3 di Aperu et Illis. Quindi è una domenica per tutti, tutte le comunità cristiane e cattoliche sparse sulla faccia della terra. Non è un caso che il Santo Padre abbia voluto firmare la lettera il 30 settembre 2019, memoria liturgica di San Girolamo, giorno in cui ha avuto inizio il 1600° anniversario della morte di questo importante traduttore e commentatore della Scrittura, a cui dobbiamo la famosa espressione che dice «l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo». San Girolamo, voi sapete, ha tradotto la Bibbia dal greco, della Koinè, latino, il latino della Vulgata, che è rimasta in vigore da allora fino al Concilio Vaticano II, quando si è data la possibilità della traduzione nelle lingue moderne. La Sacra Scrittura da sempre è un ponte di dialogo e di importante contatto anche con le altre confessioni cristiane e con le altre religioni. Quindi l'importanza di questa domenica è data anche dal fatto che ha un valore ecumenico, tant'è vero che giunge nel contesto alla fine della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Le Scritture vengono lette e meditate anche dai fratelli separati, siano essi luterani, protestanti, nelle diverse forme, anglicani, ortodossi, eccetera. Non è secondario da questo punto di vista che appunto la domenica della parola di Dio si collochi in un periodo in cui la Chiesa celebra la giornata del dialogo fra ebrei e cattolici. Con gli ebrei abbiamo in comune l'Antico Testamento, che è il 17 di gennaio questa giornata, e come dicevo poc'anzi anche la settimana di unità dei cristiani, dal 18 al 25 di gennaio sempre, conferendo ad essa appunto un grande valore ecumenico di comunione. Tra l'altro i Vangeli di questa domenica in tutti e tre i cicli liturgici riportano l'inizio del ministero e della predicazione di Gesù, Verbo fatto carne, cioè le letture del Vangelo degli anni liturgici secondo il rito cattolico, anno A, B e C, riportano proprio l'inizio dell'attività pubblica di Gesù, il suo ministero di predicazione della parola di Dio, lui il Verbo fatto carne. Quindi ci aiuta a riflettere sull'importanza dell'annuncio della parola di Dio. Ogni realtà locale potrà trovare le forme più adatte ed efficaci per vivere al meglio questa domenica, facendo crescere nel popolo di Dio la religiosa assidua familiarità con le sacre scritture, così come l'autore sacro insegnava già nei tempi antichi. Questa parola è molto vicina a te e nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Questo è l'auspicio di Papa Francesco, perché ogni comunità si dia poi da fare per creare questa attenzione, questa riflessione, questa divulgazione della Sacra Scrittura. Bene, a tra poco. Eccoci di nuovo collegati con questa rubrica La Parrocchia in Piazza, in questa domenica dedicata alla divulgazione, diffusione, riflessione, scoperta della parola di Dio, come abbiamo appena detto, secondo la lettera apostolica in forma di motu proprio, Aperuit Illis, di Papa Francesco, dove istituisce questa domenica. E dicevo come lui si affidasse proprio alle comunità cristiane, alla loro fantasia, per svolgere questo importante momento in questa domenica. Ecco, io allora vorrei dire che la nostra parrocchia in questa domenica ha pensato di dare a tutti i fedeli che partecipano alla liturgia domenicale un piccolo sussidio che è una breve introduzione alla Sacra Scrittura perché possiamo conoscerla meglio. E dal titolo La vita nella parola, la parola nella vita. Appunto una breve introduzione alla Sacra Scrittura. Il testo di Feliciano Innocente, edizione Messaggero di Padova. Ebbene, qui troviamo un po' in sintesi tanti capitoletti che ci aiutano a rispondere a delle domande. Per esempio, è un libro solo la Bibbia o è fatta da tanti libri? Non è un libro, ma una biblioteca. Potremmo dire appunto che la Bibbia è il libro più tradotto, più studiato, più venduto, più diffuso di qualunque altro libro nella storia dell'umanità. È un vero e proprio super bestseller. Ha guidato popoli, ha influenzato culture, ha fondato esperienze religiose, che la ritengono il testo sacro fondamentale. Ha ispirato le arti figurative, la musica, la letteratura, il teatro e il cinema. Ha provocato filosofi e scienziati, ha segnato profondamente le vite di uomini e donne. Cominciamo però col chiarire subito che la Bibbia non è un semplice libro, ma una raccolta di più libri, una sorta di piccola biblioteca compatta con decine di volumetti di diverse grandezze e argomenti. Difatti il termine Bibbia viene dal latino Biblia, che a sua volta viene dal greco biblia, che è il plurale di biblion, cioè libro. Quindi da biblion, libro, biblia, libri, plurale. Quindi è una raccolta di libri. Non si tratta poi di un insieme di fascicoli appuntate di un unico grande romanzo, magari da leggere dalla parola iniziale della Genesi, primo libro, alla parola finale dell'Apocalisse, ultimo libro. No, non è scritto in sequenza ordinata così. Ci sono infatti contenuti dei generi più diversi, testi di storie, racconti, raccolte di poesie, manuali di consigli pratici, codici civili e penali, epistolari, drammi teatrali, eccetera. D'altro canto ti sorprenderà sapere che i veri libri biblici sono stati scritti da molti autori in luoghi, epoche, lingue, circostanze e comunità diverse. C'è una varietà enorme. La Bibbia che noi cristiani conosciamo e usiamo si è sviluppata e completata in un periodo di circa 1000 anni, è un libro che si è sviluppato in circa 1000 anni. Ci sono libri scritti o da una sola persona o da più autori in differenti periodi. Per esempio, nel libro del profeta Isaia, gli studiosi hanno notato almeno 3 diversi Isaia con stili, terminologie e tematiche proprie, o anche fatti da gruppi diversi di discepoli del profeta. Perché, diciamo, a quel tempo non era importante il copyright come oggi, ma era mettere sotto la parola autorevole di un grande personaggio come il profeta Isaia il testo per dare valore al testo, ma magari l'aveva scritto un suo discepolo. Al di là dei dati storico-letterari, la cosa più importante è che la Bibbia, per ebrei e cristiani, è il libro fondante perché contiene l'autorivelazione di Dio all'umanità. Cioè Dio si manifesta all'umanità. Nei libri sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con essi. Così la famosa Dei Verbum del Concilio Vaticano II al numero 21, quando ha ridato in mano a tutti i fedeli la parola di Dio. Bene, continuiamo dopo la scoperta della Bibbia. Eccoci ancora alla scoperta in questa domenica della parola di Dio indetta da Papa Francesco nella lettera apostolica in forma di motu proprio Aperuit Illis, con la quale viene istituita appunto la domenica della parola di Dio in questa terza domenica del tempo ordinario, già l'ho presentato prima, e dicevo come la nostra parrocchia cerca di rispondere a questa iniziativa dando a tutta la gente che verrà in chiesa oggi un piccolo sussidio dal titolo La vita nella parola, la parola nella vita, cioè una breve introduzione alla Sacra Scrittura. In altre parole, ci domandiamo di che cosa parla la Bibbia, come si è formata, chi ha scelto i libri che la compongono e perché, in quale lingua è stata scritta, è opera dell'uomo o di Dio? La Bibbia non sbaglia mai, che valore ha per me oggi? Ebbene, a tutte queste domande cercherà di rispondere questo piccolo sussidio che noi oggi diamo a tutta la gente che viene in chiesa, corrispondendo, chiediamo anche una piccola offerta, perché ha un costo di 2,50 euro, ecco, quindi chi si sente può dare un'offerta. Ecco, ma è necessario anche dare una piccola spiegazione tecnica per vedere insieme come si usa praticamente la Bibbia. Oggi cerchiamo di diffondere appunto questo testo sacro, che è il testo fondante, almeno per noi cristiani, di tutte le confessioni e anche per gli ebrei, in condivisione con loro per l'Antico Testamento. Sfogliando le pagine di una Bibbia, la prima cosa che balza agli occhi è la minuscola numerazione continua all'interno del testo e vari titoletti sparsi qua e là. In realtà la titolazione, la numerazione non fanno propriamente parte del testo sacro, perché sono stati aggiunti dopo, posteriormente, per facilitare la ricerca e la consultazione dei brani biblici. Ogni libro biblico è suddiviso in capitoli, che sono i numeri più grandi, e in versetti contrassegnati da piccoli numeri all'inizio delle frasi. Il primo a scomporre il testo sacro in capitoli, nella versione latina della Vulgata, fu l'arcivescovo di Canterbury, Stephen Langton, nel XIII secolo, 1200. 300 anni dopo, 1500, il domenicano Sante Panini divise ogni capitolo in versetti numerati. Il famoso stampatore francese Robert Estienne colse al volo l'ottima idea e stampò nel 1553 la prima Bibbia con la numerazione dei versetti, sistema che praticamente è quello utilizzato ancora fino ad oggi. I titoli, invece, sono preparati dai diversi curatori delle edizioni della Bibbia tradotta nelle diverse lingue, rappresentano un'ulteriore indicazione e suddivisione per episodi o argomenti utile a chi legge per sapersi orientare. In alcune edizioni sono presenti interessanti anche note a pie pagina che possono essere di tre tipi principalmente. Primo, osservazione di critica testuale, cioè per gli addetti ai lavori dove si fa riferimento ai codici antichi, codice sinaitico, il codice Vaticano, il codice Bodmer, il codice Oxford, eccetera. Insomma, tutti i codici antichi da cui si prendono i testi per le traduzioni. Secondo tipo di note sono chiarimenti su particolari terminologie, usi e costumi del tempo, identità di personaggi, altri elementi utili che aiutano a comprendere meglio lo scritto, collocandolo nel giusto contesto storico, geografico, culturale. Quindi sono note di comprensione. Terzo tipo di note sono le indicazioni dottrinali e morali per attualizzare il testo sacro nella vita quotidiana. Quindi è già un commento per l'attualizzazione nella vita quotidiana, secondo indicazioni dottrinali e morali. Un altro apparato importante presente nelle Bibbie è l'insieme dei rimandi ad altri passi biblici, spesso messi a margine del testo, cioè in fianco al testo, vedi tanti numerini, citazioni che ti rimandano ad altri testi e citazioni di capitoli e versetti di altri libri della Bibbia, che hanno attinenza o con un singolo versetto o con un intero brano, per uguale tematica o per terminologia simile. È meglio consigliare di leggere poi le varie introduzioni che ci sono ai singoli libri biblici preparate da esperti biblici per capire il testo biblico. Ma di questo ne parliamo dopo. Carissimi, eccoci così giunti all'ultimo step di questa domenica, la parrocchia in piazza, dove cerchiamo di rendere partecipi tutti i nostri radioascoltatori attraverso la nostra modulazione di frequenza 88.8 oppure in streaming radioalfanet.it, di quanto avviene oggi in tutta la Chiesa Cattolica nella domenica dedicata e istituita da Papa Francesco nella lettera apostolica secondo il motu proprio Per Utilis, la domenica istituita della parola di Dio, dove noi consegniamo a tutti i fedeli un piccolo sussidio, la vita nella parola, la parola nella vita, cioè una breve introduzione alla Sacra Scrittura di Feliciano Innocente, edizioni Messaggero. Vi invito a passare in chiesa oggi a prendere questo per conoscere meglio la Bibbia. Già dicevo che il testo sacro antico è stato poi diviso in capitoli, in libri, in capitoli, versetti, nel 1200, poi nel 1500, poi è stato stampato, poi si sono fatti i rimandi in fianco al testo ad altri libri e citazioni, le note, che sono di tre tipi, le osservazioni di critica testuale, poi i chiarimenti per conoscere meglio il testo sull'identità delle persone, il contesto storico, gli usi, i costumi, terminologie, eccetera, e poi le indicazioni di attualizzazione. Poi i capitoli che precedono i libri come introduzione, fatto da noti biblisti. Insomma, la Bibbia è un testo complesso. Il testo antico è soltanto quello stampato, liberato dai titoletti, liberato dai numeri grandi, che sono i capitoli, liberato dai versetti, con i numeri dei versetti. Ecco, il primo testo stampato all'invenzione della stampa, voi sapete che è stata la Bibbia, ecco. Allora, come dicevo, tutte queste cose tecniche per conoscere come usare la Bibbia, ma come si citano i passi biblici? Prima di tutto, ogni libro della Bibbia è generalmente indicato con un'abbreviazione. Cioè, per esempio, Isaia è IS, il Vangelo di Giovanni è GV, il Vangelo di Matteo è MT, il Vangelo di Luca è LC, il Vangelo di Marco è MC. Insomma, dovremmo conoscere un po' le abbreviazioni dei libri. Subito dopo l'abbreviazione del libro, segue il numero del capitolo. Capitolo 2, capitolo 5, capitolo 7, 20, eccetera. Poi una virgola separa il capitolo dal versetto o dai versetti. Un trattino tra i due numeri indica un intervallo o di capitoli o di versetti. Se io metto capitolo 5, virgola, dal 5 al 7, vuol dire dal versetto 5 al versetto 7, con un trattino di mezzo. Se invece metto tra i due versetti il punto, vuol dire che c'è un salto, cioè vuol dire che faccio 5.7, vuol dire che leggo il versetto 5, poi salto e vado al versetto 7. Se invece tra il versetto 5 e il versetto 7 metto un punto e virgola, vuol dire che qui c'è una separazione, vuol dire che ho fatto capitolo 2, virgola, versetto 5, punto e virgola, poi metto 7, vuol dire che vado al capitolo settimo addirittura. Insomma, bisogna avere un po' di pratica. Ecco, per esempio, se io vedo Gen 12, vuol dire l'intero capitolo 12 del libro della Genesi. Se io metto MT 5,9, vuol dire Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 9. Se io vedo un cor 13,4-8 vuol dire prima lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 13, dal versetto 4 al versetto 8 compreso. Se io metto IS, cioè Isaia 52,13-53,12, vuol dire libro del profeta Isaia dal versetto 13 del capitolo 12 al versetto 12 del capitolo 53. No, dal versetto 13 del capitolo 52 al versetto 12 del capitolo 53. Se io vedo app 9-10 vuol dire libro dell'Apocalisse capitoli 9 e 10. A volte Un versetto particolarmente lungo viene suddiviso in parti che sono indicate con lettere minuscole. Ad esempio, se io vedo CT 2,9A, indica la prima parte del versetto 9 del capitolo 2 del Cantico dei Cantici, mentre CT 2,9B considera la seconda parte del versetto 9 del capitolo 2 del Cantico dei Cantici. Cioè ogni versetto può essere diviso in A, B, C. Ecco, allora, carissimi, spero di non essere stato pesante, ma vi invito a passare a prendere questo sussidio prezioso per conoscere la Bibbia. La vita nella parola, la parola nella vita, una breve introduzione alla Sacra Scrittura di Feliciano Innocente, edizioni Messaggero. Buona domenica della parola di Dio a tutti.